Buonasera, buon ascolto alla nuova puntata della Campanella. Oggi parliamo con una docente ufficialmente in pensione. Parleremo, se vogliamo, dei suoi ricordi di scuola, ma non con nostalgia, solo per recuperare nuove proposte, perché a volte anche il passato o le esperienze personali hanno molto da dire e da raccontare. Con questa premessa, che è un invito ad ascoltare con curiosità, do il benvenuto alla professoressa, che è stata mia collega alla SIS di cui parleremo, Mariela, forse è meglio dire, e chiedo scusa a lei, Gabrinetti. Buon ascolto.
Buonasera Renata e buonasera a tutti i radioascoltatori. Questo tuo invito mi dà un po' modo di fare il punto della situazione a 2 anni dalla pensione. Un punto della situazione che di fatto è una vera e propria metacognizione, perché rileggendo questa vita professionale e umana, molto ricca, mi ha fatto andare indietro nel tempo e così ho scoperto come le cercle se boucle, direbbero i francesi, il cerchio si chiude, nel senso proprio che tutto è inizio per me, nata nel 54, con la scuola elementare. Una scuola elementare di cui ho un ricordo vivissimo, che ho amato follemente, e che senza dubbio ha poi costituito una sorta di fil rouge che mi ha portato ad essere quella che sono. La scuola elementare era la rinnovata Pizzigoni, una scuola costruita nel quartiere della Bovisa, quindi siamo in estrema periferia negli anni 60, una scuola ricchissima dal punto di vista educativo, metodo Giuseppina Pizzigoni. Giuseppina Pizzigoni è una maestra lombarda, volitiva, capace, che ha costruito, che ha voluto fermamente questa scuola con la sua caratteristica esterna di bassi caseggiati, di mattoni rossi, mattoni a vista, quel mattone che caratterizza un po' la nostra Milano come il travertino per Roma. Una scuola con un inno che ho riscoperto, che adesso magari vi canticchio, una scuola con una divisa. Ogni anno della scuola elementare i bambini dovevano avere un loro grembiulino con un loro colore. La prima e la seconda venivano condotte da una maestra di sesso femminile e dalla terza in poi invece eravamo separati dai maschi che avevano un maestro appunto che li forgiava, diciamo, e che dava loro delle caratteristiche che erano tipicamente maschili, senza per questo avere paranoie di nessun tipo, maschi e femmine. L'inno vale la pena che ve lo canticchi proprio perché è simpatico e risplende, secondo me, in tutta la sua lombardità, se posso usare questo neologismo. Diceva: "Noi siamo i ragazzi della scuola rinnovata, sorriso, sguardo aperto ed aria assai spigliata. Nella nostra scuola lo studio non è pena, viviamo la nostra vita, ogni ora attiva, sempre serena." Poi l'inno continua con: "Noi siamo di Milano, città forte e operosa, noi siamo di quel popolo che vinse a Porta Tosa, dolce Lombardia, ampi orizzonti, azzurri laghi e verdi prati, neve sui monti." Questa scuola aveva proprio come metodo il fare, nel senso che l'approccio era assolutamente induttivo, si partiva dall'osservazione della realtà per risalire successivamente alla teoria. Questo significava avere veramente una varietà anche di attività. Noi non stavamo solo in classe, noi avevamo la zona dell'agraria con gli animali. Coltivavamo il nostro piccolo campetto seguendo il ritmo della natura, che non si leggeva solo sul sussidiario, allora avevamo un testo solo, ma proprio avevamo questa possibilità di andare nel campo, di mettere il nostro semino, di vederlo crescere, così come potevamo assistere, grazie al maestro di agraria, alla smielatura. Avevamo un'arnia avantissimo per i tempi, un'arnia con le api, con il vetro, in modo da poterle osservare. E poi il momento più bello per noi bambini ovviamente era la smielatura, proprio perché alla fine il maestro ci consentiva di leccare il favo, di le goccioline di miele che cadevano.
Quindi si può subito sintetizzare e capire come la tua formazione sia stata non solo importante, ma tu ne sia rimasta profondamente, significativamente influenzata. Cerchiamo insieme di capire ancora di più la forza di un percorso formativo.
Un metodo dunque che ha senza dubbio influenzato il mio essere poi docente dopo, inconsapevolmente, probabilmente, ma senz'altro l'ha determinato. Come dimenticare del resto le uscite dal Duomo di Monza in Quinta Aosta con un piccolo sconfinamento in Svizzera. Piuttosto che i luoghi del Risorgimento, San Martino, Solferino, Custoza, Villafranca. Ecco, ogni volta, ogni uscita significava proprio tutta una preparazione dell'itinerario, il rientro significava rielaborare con le fotografie, con i materiali autentici, diremmo oggi, acquisiti sul luogo. Significava sfruttare l'occasione, per esempio, per fare matematica piuttosto che scienze, piuttosto che inserire la poesia imparata. Ecco, questa scuola attiva, che si rifaceva ovviamente all'americano Dewey, dove tra l'altro la lingua, si poteva anche scegliere una lingua da imparare, ed è da lì che ho incominciato a imparare il francese. Sì, a partire dal secondo anno fino in quinta io ho fatto francese, il che mi ha consentito, alla luce delle moderne teorie, di neurolinguistica, di capire come mai lo parlo così bene senza volermi mettere le penne, nel senso proprio che, ho pochissimo accento italiano, proprio perché, quando si imparano le lingue da piccoli, evidente, che la plasticità, del cervello è ancora tale, da consentire, proprio un'acquisizione il più, come dire, assimilabile alla madrelingua, anche se oggi col quadro comune europeo delle lingue viene detto che non è indispensabile parlare come un madrelingua. Comunque mi camuffo abbastanza bene quando vado in Francia, tanto da aver ricevuto i complimenti da parte dei colleghi o di chi mi ascolta. E così, questo francese che poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita, visto che sono diventata anche docente di lingua francese alle superiori, con una piccola parentesi all'inizio di supplenza alla scuola media, mi ha portato a frequentare un liceo di lingue. Un liceo di lingue, una laurea di lingue, una scuola per interpreti traduttori, e poi un master, acquisito in Francia, eccetera. Questa coerenza nella formazione ha fatto sì che io insegnassi il mio francese proprio con una grande passione, in un momento dove però, per esempio, noi docenti eravamo anche molto supportati da tutta una serie di agenzie esterne, a cominciare dal vecchio IRSAE della Lombardia, da un provveditorato che organizzava questi aggiornamenti di 150 ore ogni anno per noi docenti di lingue, il famoso progetto speciale Lingue Straniere, Il fatto di potersi comunque appoggiare a centri come il CISEM, piuttosto che poi dopo il CIDI, piuttosto che poi dopo l'OPPI, insomma tutta veramente un fiorire di agenzie che non lasciava mai soli gli insegnanti. Oggi invece vedo proprio questa mancanza di sostegno e di supporto, di affiancamento ai giovani che invece veramente avrebbero bisogno di un docente esperto che potesse aiutarli.
Direi tutto molto interessante. E come ho detto all'inizio, non sono solo ricordi, non è solo il racconto di ricordi, ma ci sono input per proposte. Potremmo dire, a buon intenditor, poche parole. Ma continuiamo in questo racconto, che è un racconto, come detto, di un percorso umano, ma soprattutto professionale.
Naturalmente non sono diventata subito, cioè non ho scelto immediatamente subito l'attività di docente. Prima ero, ho fatto degli anni in cui avevo preferito come attività l'interpretariato, la traduzione. Sono approdata alla scuola in un momento successivo. Anche qui non so, la provvidenza, per chi ci crede, il caso, per chi invece vuole una visione più così laica della vita, sono approdata in un contesto maxi sperimentale dove ho lavorato per 15 anni ed è questa. Tanto per la formazione ho adorato la mia scuola elementare, tanto per la mia invece attività professionale ho adorato poter veramente esprimermi in un contesto maxi sperimentale, proprio perché grazie alla direzione sapiente di un preside che è rimasto 20 anni nello stesso istituto, questo ha fatto sì che questa continuità ha fatto sì che davvero ci fosse un'impronta capace di segnare, un po' come i vitelli in un ranch, ecco, tutti i docenti che passavano da questo contesto maxi sperimentale. Così da subito, appena vinto il concorso, ho potuto inverare il motto che questo preside così avanti sul suo tempo aveva stampato sull'orario di ognuno di noi: age quod agis. E effettivamente ho cercato di fare al meglio quello che sapevo fare come docente, impegnandomi nella formazione di altri docenti fin dal 1986. Questo mi ha consentito di confrontarmi magari anche con colleghi più avanti negli anni, e io invece ero giovane formatrice, ma capivo che in questi colleghi avanti negli anni c'era qualcosa che andava come rivitalizzato, risistemato, reinquadrato in una cornice che esulasse dal mero specifico disciplinare, perché era come se dovessi far capire a tutti e a ciascuno che non tutto si esaurisce nelle quattro porte all'interno della propria classe, no? Ma il docente professionista a 360 gradi doveva essere qualcuno che sì, sapeva bene, faceva bene il suo mestiere, ma in collaborazione con altri, ma in squadra con altri. E effettivamente questa convinzione poi è stata un po' maestra di vita, nel senso che quando alla fine di queste varie tappe sono approdata al contesto universitario, previo concorso come sempre per l'accesso, negli anni, a partire dal 2000, ho potuto inserirmi in questo nuovo ambiente, l'Accademia, che sotto un certo punto di vista mi ha costretto a ripensarmi.
In questo percorso professionale sicuramente una pagina importante è stata quella della SIS, acronimo che forse non tutti conoscono, meno i non addetti ai lavori non conoscono. Era la scuola che di fatto preparava l'insegnamento delle scuole superiori. Preparava perché il problema della formazione degli insegnanti ha avuto, almeno con quelle modalità, una battuta d'arresto, e qui si aprirebbe un lunghissimo capitolo. Ma parliamo appunto della SIS.
E così veniamo alla scuola di specializzazione per la formazione dei docenti, la cosiddetta SIS, e ormai siamo, come dire, quasi arrivati alla fine di questa storia. La SIS ha significato tanto per me, perché mi ha costretto a, vabbè, innanzitutto proprio per esigenza mia, per rigore mio, ho passato 2 estati in Francia per acquisire l'abilitazione in lingua francese sul territorio francese, va bene, questo per sentirmi, come dire, sempre più sicura. Dall'altro punto di vista, è stato davvero significativo per me poter incontrare questi docenti che si formavano in maniera precisa, rigorosa, a 360 gradi, in un contesto destinato a formarli. Allora, io, giovane studentessa post laurea, anche se non avevo chiaro di approdare al mondo della scuola, quando però l'ho deciso, ho dovuto arrangiarmi, frequentare 1000 corsi, ma perché lo sentivo io come bisogno, altri magari non lo sentivano. Questa formazione dei docenti in Italia non c'è mai stata. Se non fosse stato per Lombardo Radice nel 96, mi aveva messo finalmente nero su bianco la necessità di creare per lo Stato italiano delle scuole di formazione dei docenti, che già esistevano in Europa, ma noi ne eravamo completamente mancanti, non saremmo mai arrivati a questa cosa. E purtroppo questa scuola di formazione è stata cancellata con un colpo di penna nel 2008. Dopodiché si sono susseguite 1000 sigle, dai PAS a non so che altro, dove, senza voler far polemica, ma non si può credere di preparare un futuro insegnante, che di fatto è, l'insegnante è una professione al servizio dell'umano, non so, come il medico, come il sacerdote, ecco, la stessa cosa, o si è vocati, nel senso proprio di chiamati a farlo, c'è una grande passione dentro, o il burnout è veramente all'angolo della strada. Non si arriva a scuola perché è part time, perché così posso tenere 2 piedi in una scarpa, perché sono stata licenziata e mi riconverto, perché ho perso il posto di lavoro in aeroporto, 1000 validissimi motivi. Ma allora, se lo vuoi fare, deve esserci qualcuno che ti formi, altrimenti vai allo sbaraglio, e di dilettanti allo sbaraglio, francamente, non ne abbiamo proprio bisogno, in un contesto che è sempre più difficile dal punto di vista umano, dal punto di vista proprio sociale, dal punto di vista culturale. Non si può davvero approdare così. Ed è per questo che mi piacerebbe poter inverare un po' le parole che sto dicendo attraverso una canzone, che è quella di Franco Battiato, La cura.
Come sempre, insieme ascoltiamo la nostra pausa musicale e poi riprendiamo la riflessione, i ricordi, le proposte con una docente importante anche per la mia amicizia.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
La canzone La cura di Battiato potrebbe essere dedicata a tutta la scuola. Prendersi cura, e prendersi cura in modo particolare, oserei dire, alla formazione degli insegnanti. Per cui con Marilia Gabrinetti riprendiamo così, qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti, come è stata con la SIS.
Ecco, riprendiamo un po' il discorso. Che cosa ha significato veramente poter respirare un po' questa aria di accademia? Ha significato, secondo me, collaborando proprio anche con gli accademici, far capire quanto sia importante stabilire un ponte tra il mondo che incarna di fatto la teoria, la ricerca, e invece la scuola, che dovrebbe essere un po' il luogo della manovalanza. Ecco, questi due luoghi non devono più essere separati, proprio perché la ricerca si fa fruttuosa nel momento in cui tu la applichi, la ricerca azione. E questo l'ho verificato attraverso proprio l'affiancamento dei giovani. In particolare ricordo una giovane donna fresca di laurea, proprio appassionata, che in 2 anni di scuola di formazione veramente è fiorita come docente, ha capito, perché l'affiancamento consisteva anche nel verificare insieme cosa si intendeva svolgere in classe. Non c'era solo il momento dell'osservazione, che di solito caratterizzava il primo anno di scuola di specializzazione, poi c'era il momento proprio di mettere le mani in pasta, di andare nelle classi e di concordare col docente un segmento di lezione o un'intera lezione, dove provare a realizzare quanto i pedagogisti, piuttosto che i linguisti, nella scuola di specializzazione avevano insegnato a queste persone. E attraverso queste micro lezioni, sulle quali poi dopo la persona era chiamata a fare metacognizione, cioè proprio a riflettere, si costruiva la professionalità di domani di questi giovani. Con tanti di loro ho mantenuto rapporti, ancora oggi magari mi scrivono per una, come dire, un consiglio, un suggerimento, un sito da cercare, non so. E questo mio lavoro in accademia, poi dopo, una volta chiusa la SIS, comunque è continuato grazie a una collega che ai tempi era stata addirittura mia alunna prima al liceo linguistico, e che poi dopo, come dire, è stata la più grande soddisfazione della mia vita vedere questa ragazzetta presa a 13 anni diventare poi professore associato in università. E con lei abbiamo lavorato tanto, abbiamo proprio fatto ricerca insieme, ci siamo confrontate. È stato un momento anche quello molto esaltante, proprio perché ha consentito a me di inquadrare al meglio questa teoria. Certo, non è facile fare, bisogna fare un percorso di nuovo all'indietro, no? Allora, come insegno, dove sono, quali sono state queste scelte, magari fatte sulla base di una intuizione più che di una sistematizzazione teorica. Ed è stato lì, questo è stato un altro momento di sfida per me.
Come ho detto, tutto il problema della formazione e dell'esperienza che insieme abbiamo fatto alla SIS, credo meritino altre considerazioni. Hai qualcosa da aggiungere?
Dico un altro momento di sfida, perché ha significato di nuovo ripercorrere, teorizzando stavolta, ed è lì la difficoltà, teorizzare qualcosa che uno ha sempre fatto praticamente. Ecco. Questo ha significato, per esempio, poter anche diventare docente nei corsi di CLIL, cioè dell'insegnamento in lingua straniera di una disciplina che può essere dalla storia dell'arte al diritto, alla filosofia. E anche lì è stato molto bello potersi mettere a disposizione dei colleghi perché chi vuole insegnare, che so, filosofia in francese piuttosto che matematica o fisica, piuttosto che storia italiana, che sono la maggior parte, ha significato anche per me poter mettere a disposizione tutti quei materiali che ho costruito in tanti anni di insegnamento. Materiali che ovviamente erano finalizzati ad insegnare francese in francese, ma per chi è alla ricerca ovviamente di tutta una serie di documenti, di siti, di proprio anche di occasioni pratiche, di soluzioni per insegnare, che so, la storia in lingua francese, questo è significato veramente facilitare molto il lavoro di questi colleghi che si cimentavano per la prima volta, proprio magari perché appassionati di una determinata lingua, a insegnare la propria disciplina in lingua straniera. E dunque è un momento proprio di bilancio. Che cosa mi è rimasto di tutto questo? Allora, dal punto di vista personale e dal punto di vista professionale. Dal punto di vista personale, come forse ormai avrete capito, io sono un'appassionata di scuola. Sono andata via un po' sbattendo la porta dalla mia scuola perché ormai non mi ci ritrovavo più in questo modo di fare scuola così annacquato, così poco sfidante nei confronti dei ragazzi, quelle sfide belle, quelle sfide culturali per cui un risultato non è facile, un risultato è difficile e per poterlo raggiungere devi impegnarti con tutto te stesso. Questo non va più di moda, tra virgolette. La scuola ormai è diventato un luogo dove si socializza innanzitutto, dove è importante stare bene, dove la relazione primeggia sulla cultura. Io non dico che tutti questi fattori non siano indispensabili, lo sono, ma farei un 50-50, cioè la parte culturale deve essere altrettanto forte, se non di più, altrimenti è elevato il rischio di essere poi successivamente alla mercé del primo che ti può far credere o ti vuol far credere qualcosa. Quindi dal punto di vista, come dire, personale, sono andata via con una certa amarezza nel vedere che ogni ministro che arriva crede di aver scoperto l'acqua calda, quando già negli anni '80 noi lo facevamo, noi, intendo io e tutti quelli che come me hanno vissuto questo momento esaltante che era gli anni degli istituti maxi sperimentali. Dal punto di vista professionale mi sono arricchita molto, rifarei tutto quello che ho fatto. Sono stata un po' una cavia lungo tutta la mia esistenza dei vari approcci e dei vari metodi, se volete, perché anni 60 eravamo ancora con lo strutturalismo per poi arrivare ai metodi umanistici, quindi veramente davvero sono stata proprio così, ho avuto l'occasione di arricchirmi enormemente.
In attesa di averti ancora mia ospite, uno sguardo al futuro. Hai qualche idea a proposito?
Avrei ancora anche molte idee. Mi è piaciuto negli ultimi tempi poter affiancare i giovani universitari nel momento della stesura delle tesi, perché si vede quanto questi ragazzi abbiano bisogno di fare ricerca e di qualcuno che insegni loro a fare ricerca, perché non basta aver individuato un titolo di tesi e poi fare copia e incolla o cercarsi a leggere i testi. I ragazzi vanno aiutati a fare ricerca e questo è stato anche questo un'occasione simpatica anche perché è molto bello per chi ha una certa età e per chi ha molta esperienza poterla non solo mettere a disposizione degli altri, ma sentirsi a sua volta vivo, vitale, rivitalizzato da questi giovani, magari a volte un po' ingenui, ma comunque pieni di voglia di fare. E quindi dal punto di vista professionale davvero sono venuta a contatto con tante persone, ho vissuto tante situazioni che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto essere quella che sono. E così come canzone di Commiato, non vorrei essere ripetitiva riproponendo Battiato, ma stavolta è invito al viaggio. Metafora di quello che volete, ogni ascoltatore ha la sua meta, una meta da raggiungere attraverso un viaggio particolare, e questo invito al viaggio è molto così significativo proprio perché riprende L'invitation au voyage di Baudelaire in parole e musica, e di solito quando in classe al liceo proponevo l'analisi di questo poema di Baudelaire, lo facevo facendo ascoltare ai ragazzi la canzone e chiedendo loro di esprimere poi quali erano state le suggestioni che la musica aveva sollevato nel loro animo. Grazie e buonasera a tutti.
Come sempre siamo giunti al termine, ringrazio tanto Mareglia, ringrazio voi ascoltatori e come sempre alla prossima puntata.